Eleonora D'Enrico, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
E benvenuta, benvenuta davvero qui nel nostro podcast, Il Posto delle Parole, per condividere una storia pubblicata da Rizzoli nella collana editoriale Istorie. Eleonora D'Enrico firma il libro La donna che odiava i corsetti. Eleonora D'Enrico, leggo nel risolto di copertina, giornalista, scrittrice, ha pubblicato una favola per bambini, Agostino, La leggenda delle stelle, il romanzo L'amore sublime. Nella vita si occupa di comunicazione, ha un blog e una pagina Instagram, la Derrick racconta, la underscore, sì. Derrick underscore racconta, per essere precisi, in cui parla di libri, scritture, tematiche di genere. Qual è l'ultimo argomento che hai pubblicato?
L'ultimo argomento è riferito sicuramente alla bellissima esperienza che sto vivendo grazie al libro che ho appena pubblicato, quindi nell'ultimo periodo sono molto concentrata su insomma La donna che odiava i corsetti, che è Rosa Genoni, quindi su di lei, quindi gli ultimi post sono dedicati a lei.
E per Rizzoli ha scritto 2 anni fa, insieme con Gabriele Jonfrida, La spirale del tempo. Eccoci qua, a entrare dentro questa storia, storia che peraltro noi, da una prospettiva necessariamente diversa, abbiamo raccontato. Io la prima volta che ho sentito parlare di Rosa Genoni e Leonore D'Enrico è stato grazie a un piccolo libro di una collana che esce per Electa, Oilà, se non ricordo male, e l'ha scritta Livia Massaccesi. Il libro intitolato Indossare la battaglia.
Esatto, la conosco molto bene.
Un ritratto di Rosa Genoni, ed è stato lì che io ho conosciuto questa straordinaria donna. E adesso però andiamo a conoscere questo romanzo che si sviluppa per circa 530 pagine, partendo da che cosa? Partendo dall'immagine di copertina. Ce la racconti?
Certo, allora l'immagine di copertina ritrae uno dei bellissimi abiti realizzati da Rosa Genoni nel 1906, quando una delle primissime donne in Italia espose all'Esposizione Universale di Milano con una vetrina col suo nome. Quindi scelse questo azzardo in un'epoca dove la moda era dettata, era legata, copiata dalla Francia, ma soprattutto in un mondo dominato dagli uomini, scelse appunto di metterci la faccia usando il suo nome per esporre la sua idea di moda all'Esposizione Universale. E questo abito in particolare è ispirato a un quadro del Pisanello, perché Rosa Genoni scoprì e si rese conto fin da subito che per liberare l'Italia dalla schiavitù legata alla moda francese bisognava giocare in casa, quindi guardare alle bellissime opere d'arte che avevamo e abbiamo per prendere ispirazione. Lei si ispirò ai bellissimi quadri, quali appunto quelli del Pisanello, ma uno dei suoi abiti che preferisco è quello che è ispirato alla Primavera di Botticelli, quindi insomma la copertina racconta proprio di questa donna che disegnò e realizzò degli abiti italiani, e soprattutto, come si vede benissimo dalla copertina, abiti che non avevano bisogno del corsetto, perché all'epoca la moda francese voleva che le donne indossassero sotto i vestiti questi corsetti che strizzavano la vita, insomma, e la riducevano fino ad arrivare addirittura a 50 centimetri. Invece lei, fin da subito, le sue primissime battaglie, fino poi per tutta la sua vita, furono contro il corsetto, e quindi i suoi abiti erano pensati per vestire una donna che non indossava il corsetto.
E così ha concretizzato veramente la straordinaria idea di una moda d'arte tutta italiana. E potremmo dire che Rosa Genoni ha interpretato proprio l'idea che la moda senza cultura non è moda, e questo credo che sia un insegnamento anche per molti che nella moda oggi come oggi lavorano. Ma Eleonora D'Enrico che rapporto ha con Rosa Genoni? Scopriamo che Eleonora D'Enrico è nipote di Rosa Genoni, ma non ha scritto solamente il libro, perché per Rosa Genoni Eleonora ha fatto tante cose, ed è straordinario tutto quello che hai fatto.
Beh, mi fa piacere sentire queste cose che dici, perché per me Rosa è è stata una donna che mi ha dato tanto, nonostante non ci siamo mai conosciute, però in qualche modo è come se lo avessimo fatto, ed è una donna che mi ha profondamente cambiata e rivoluzionata, perché scoprire la sua storia, conoscere la storia di una donna tanto coraggiosa che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento si è esposta in prima linea per i propri ideali, le proprie idee, per la moda italiana, ma poi in realtà Rosa Gelloni è stata una donna che si è battuta anche per i diritti delle donne, l'emancipazione femminile, i diritti sul lavoro delle sarte, delle piscinine, quindi è stata una donna estremamente coraggiosa e combattiva all'inizio del 1900, quindi in un'epoca difficilissima.
Vogliamo dire chi erano le piscinine, perché questa è una definizione certo, bella, ma che nasconde anche una cruda realtà.
Esatto, sì, allora le piscinine... Allora, Rosa Gelloni arriva a Milano, nasce a Tirano in una famiglia molto povera e viene mandata a Milano nel 1877 a fare la piscinina. Le piscinine erano le bambine molto piccole, quindi dagli 8 ai 14 anni, che venivano utilizzate, possiamo dire, proprio come sguattere nei laboratori di sartoria. Quindi servivano proprio per pulire per terra, raccogliere fili, bottoni, raccogliere stoffe, ma soprattutto venivano utilizzate per portare questi grossi pacchi che contenevano gli abiti che venivano realizzati dalle sartorie, e venivano mandati proprio a casa delle donne che ordinavano, delle nobili signore, delle donne borghesi che ordinavano questi abiti, questi cappelli enormi, e questi pacchi arrivavano a pesare anche 10 kg, ma anche di più, e queste bambine facevano avanti e indietro per tutto il giorno, lavorando anche 12-14 ore al giorno, e venivano sfruttate, pagate nemmeno 25 centesimi al giorno, e in più correvano dei grossissimi rischi, perché andando avanti e indietro per una Milano che insomma non era sempre una città, era una città in fermento in quel periodo, in piena rivoluzione industriale, però sicuramente nascondeva anche tutta della malavita, venivano spesso anche adescate, finivano insomma in giri che non erano certo piacevoli.
Sì, non erano certamente piacevoli, però nonostante questo Rosa Gelloni con caparbietà, con coraggio e anche umiltà unita a coraggio, credo che sia importante sottolineare, perché poi in questo romanzo c'è la trasformazione di questa donna, no? Da che è da bambina, poi fa il suo percorso, diventa sarta, poi potremmo dire designer, anche se è una parola che a quel tempo non era di moda, è diventata insegnante, giornalista, politica, pacifista. Ma quante cose è stata questa nonna?
Esatto, Rosa è come se avesse vissuto veramente tantissime vite, perché come dicevo è arrivata a Milano a soli 10 anni a fare la piscinina, ma da quel momento lei ha imparato, è diventata prima sarta, poi è diventata direttrice, poi insomma sempre più ha fatto quella che oggi potremmo definire carriera nel mondo della moda, però lei non ha mai dimenticato la sua provenienza e per tutta la vita ha usato, proprio ha capito che la via che poteva utilizzare lei, insomma la sua via per aiutare, per combattere per l'emancipazione femminile era proprio la moda, quindi si è spesa proprio, è stata in prima linea per all'interno della Lega promotrice degli interessi femminili, è stata in prima linea in tantissime associazioni sindacali che si battevano proprio per i diritti delle sarte, appunto delle piscinine, e poi andando avanti è stata appunto quando è scoppiata purtroppo la prima guerra mondiale, lei ha aperto un'associazione che accoglieva profughi che arrivavano dal Belgio ed è stata una delle, è l'unica italiana nel 1915 a andare all'Aia, dove si svolse il congresso internazionale della pace, femminile della pace, quindi insomma è stata veramente una donna poliedrica, che ha, è come se veramente fosse stata tante donne insieme, e l'ha fatto, è vero, l'hai detto bene, proprio con grande umiltà, perché in realtà è come se lo facesse proprio perché lei voleva fare quella cosa, non per apparire, non per diventare nota, non per, ma proprio perché lei voleva, aveva proprio questa missione, queste missioni, perché ne ha avute tante, di riuscire a realizzare quegli obiettivi. Quindi hai ragione, hai detto benissimo che è stata coraggiosa e umile, assolutamente.
E questo romanzo, certo, il romanzo attraversa anche il terreno della finzione, è necessario, però attraverso la finzione con aggancio storico importante, Eleonora Signora D'Enrico ci porta a conoscere la vita di questa straordinaria donna, Rosa Genoni, che è una donna che si fa strada, ed è facile dirlo, ma riportando indietro l'orologio a quel tempo diventa molto difficile. Vedo qui una sottolineatura tra le tante fatte nel corso della lettura, quando Rosa da giovane si sente dire: io non ti ho mai favorito, ricordalo sempre, da piscinina non ti ho mai risparmiato incombenze o fatiche, perché avrei dovuto farlo da sarta? Tu sei ancora di più di quello che credevano i tuoi genitori, di quello che io stessa avevo visto quando sei arrivata a Milano. Hai talento e non devi mai dubitarne. Sì. Ora, di fronte a queste parole, possiamo anche andare oltre, ma sono parole importanti, perché sono parole che valevano allora, ma valgono anche oggi, perché sentire per esempio oggi, nei confronti di un ragazzo, di una ragazza, parole di questo termine, dette in questi termini, hai talento, non devi mai dubitarne, credo che siano parole che sono necessarie da ascoltare. Cosa ne pensi, Leonora?
Assolutamente. Allora, Rosa, tra le tante cose che ha fatto, è stata, secondo me, una grande motivatrice. È stata anche circondata da donne altrettanto forti che sono state dei modelli. Quindi in questo caso le parole che hai letto sono le parole della zia Emilia, che è la zia da cui lei viene mandata a fare la piscinina. Lei inizia, cioè appena arriva fa gavetta, no? Inizia come piscinina, poi inizia a fare la sarta, ma lo fa nel laboratorio della zia, quindi a un certo punto inizia a domandarsi: ma io sono brava davvero o sono brava perché sono all'interno comunque di un mondo ovattato dove comunque c'è mia zia? E la zia invece le dice: no, tu sei molto di più di quello che credi, molto più di quello che abbiamo visto, tu hai veramente talento, quindi insomma la strada adesso è aperta e te la puoi fare da sola. Quindi lei apprende questo e poi trasferisce questo messaggio anche alle bambine, alle ragazze che incontrerà, perché poi lei aprirà anche un corso di sartoria, il primo corso di sartoria alla Società Umanitaria di Milano, e lo farà proprio con lo scopo di aiutare le bambine a comprendere che non dovevano essere solo sarte, solo operativi, e lei a un certo punto dice: non dovete essere solo mani e braccia, voi dovete imparare a far funzionare la testa, quindi l'immaginazione, per immaginare proprio un futuro migliore, un futuro che potete andarvi a prendere. Quindi un messaggio importantissimo per l'inizio del Novecento, che hai ragione, è fondamentale anche oggi, perché poi quante persone con talento, se però non hanno anche chi le sprona a vederlo quel talento, non riescono ad andare avanti, insomma non possono andare avanti. Quindi assolutamente lei era veramente all'avanguardia anche in questo messaggio fondamentale.
E per Rosa Genoni indossare un abito era, e questo è molto bello, no? Era anche un gesto politico, soprattutto per la donna, un gesto di straordinaria emancipazione femminile. E quindi pensare che vestire un abito sia un gesto politico è un pensare veramente molto avanti.
Avantissimo, assolutamente. Forse oggi siamo più abituati a questo concetto, anche che l'abito sia un modo per far passare dei messaggi, un modo per fare appunto dell'attivismo, però in quel momento era assolutamente, cioè la moda era fatta di corsetti e abiti pieni di piume, merletti, pizzi, insomma le donne vestivano davvero come delle bambole, quindi la sua idea di capire proprio che attraverso l'abito si poteva dire, si poteva dare un messaggio, anche si poteva dire che cosa, cioè si poteva comunicare se stessi attraverso l'abito e di conseguenza anche i propri ideali. C'è un passaggio nel libro che è anche uno dei miei preferiti, in cui lei parla con il direttore della scuola umanitaria per proporgli la sua idea di aprire questa scuola di sartoria per le ragazze povere. E proprio è lei stessa che dice, perché il direttore la guarda e dice: lei è vestita, per essere una direttrice di una casa di moda, è vestita veramente in maniera insolita. E lei dice, afferma proprio: in realtà io proprio con quest'abito è proprio così che io voglio comunicare la mia idea di moda e la mia idea che la moda possa essere la via per fare la rivoluzione, quindi per portare avanti tutti gli ideali di libertà femminile, libertà, emancipazione e diritti che erano ancora tutti da andare a prendere.
E la libertà passava anche dall'abbandonare il bustier, ovvero il corsetto. Esatto. Ma io vorrei, è il momento, abbandonare questo libro, Nora Del Rico, e andare a casa tua. Sì. Ora, Rosa Giannoni, la nonna, che non hai conosciuto, ma che cosa ricordi dei racconti a casa, in famiglia, no? Che cosa si diceva di questa nonna? Perché raccontando parenti, in questo caso una parente importante, no? Spesse volte si raccontano degli aneddoti che vengono poi ripetutamente raccontati perché importanti. Te ne ricordi uno?
Aspetta, forse c'è un errore. Io non ero nipote di, non sono nipote di Rosa Giannoni.
Ah, sì, Monsieur Lagaffe, c'est moi, non altro che Madame Bovary. Certo, certamente, questa è la nota dei ringraziamenti.
Esatto, è molto bella questa cosa che hai. È stato un lapsus, ma un lapsus bellissimo, perché in realtà è come io ho conosciuto la nipote di Rosa per scrivere questo libro, e siamo diventate tantissimo amiche, ed è diventata proprio una come se fossi parte della famiglia, perché ci scriviamo, ci raccontiamo insomma come stanno le rispettive famiglie, quindi è come essere proprio parte, essere stata, mi sento in qualche modo parte della famiglia di Rosa, quindi assolutamente ti posso raccontare tantissimi aneddoti che
ma è stato difficile Onora poter mettere insieme tutti i puzzle per comporre questa vita molto plurale.
Allora, non è stato facile, soprattutto nella fase in cui proprio ho dovuto raccogliere le informazioni. Ci sono stati dei passaggi che mi sono stati più ostili, per esempio quello della relazione con il suo compagno di tutta la vita, Alfredo Podrider, perché era comunque una relazione anche quella moltissimo, proprio moderna, perché loro hanno avuto una figlia, non si sono poi sposati per tantissimi anni, si sono sposati quando erano adulti, quindi una relazione anche quella all'avanguardia. E quindi quella parte è stata la più complicata, perché secondo me è difficile immaginare anche oggi una relazione di questo tipo, cioè due persone che hanno un figlio o dei figli e vivono separati, e quindi quella cosa è stata molto difficile. È stato poi in realtà nella scrittura ho tirato un po' tutti i fili, e mi sono resa conto che alcune difficoltà incontrate nel raccogliere dati e informazioni, in qualche modo la scrittura le ha tutti cuciti insieme, e è stato più semplice scrivere che sapere, quindi in realtà poi nel libro sono riuscita a tirare proprio le redini di questa storia, che è complessa, perché Rosa è stata veramente una donna estremamente complessa.
È stata una donna complessa, e hai citato poco fa la storia sentimentale con Alfredo, e vorrei ancora ritornare proprio su questo aspetto, perché anche qui possiamo dire che lei era una rottura, no? rispetto alla vita di quel tempo, no? Bellissimo quando lei si ritrova nell'intimità con Alfredo, e non è semplicemente un'intimità sessuale, ma è un'intimità molto bella, no? Quando si incontrano e fanno l'amore, e lei, uscita dall'acqua, se ricordo bene, poi si ravviò i capelli, andò a letto, e il pensiero era non tanto all'uomo che aveva amato poco fa, ma il pensiero era rivolto ad Ada, ecco. E Ada sì. È un'altra figura importante.
Sì, Ada è una figura importantissima, e Rosa a un certo punto della narrazione dice proprio che lei aveva la sensazione che lei e Ada fossero la stessa storia con finali differenti, perché lei e Ada si conoscono da bambine, quindi Ada è la prima bambina che lei conosce arrivata a Milano e fa la piscinina come lei nel laboratorio di Zia Emilia, però è una bambina orfana, quindi viene da un orfanotrofio e vive la sua vita non è bella come quella di Rosa, perché Rosa comunque arrivata a Milano vive a casa della Zia Emilia, mentre invece Ada, quando finisce l'orario del lavoro, torna nell'orfanotrofio. Quindi hanno Rosa si scontra subito con la realtà di queste bambine che venivano da situazioni difficoltose e che poi insomma non dico troppo per spoilerare, però poi Ada avrà un percorso completamente diverso dal suo, proprio perché non avrà la stessa forza di Rosa di portare avanti le sue battaglie, e quindi Ada si ritroverà a fare una strada che insomma la porterà in situazioni complicate. E Ada e Rosa resteranno poi amiche, Rosa si prenderà a cuore la vita di Ada, non dico altro, però insomma appunto questa cosa che lei dice, avevo la sensazione che fossimo la stessa storia con due finali differenti, è importante perché fa capire proprio come basta, come abbiamo detto prima, riguardo anche a chi ci sprona a diventare, insomma a prendere in mano la nostra vita, sia fondamentale non avere nessuno che ti guidi e ti aiuti, come poi per Ada nel romanzo può portare a situazioni drammatiche.
La donna che odiava i corsetti, il titolo del romanzo che abbiamo attraversato, il romanzo pubblicato da Rizzoli, scritto da Eleonora D'Enrico, che ringraziamo anche per aver sopportato le mie numerose gaffe. Ma prima di salutarci, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Allora, io sto... Allora, ho appena finito un libro di Francesco Abate, Il misfatto della tonnara, carino, parla della prima donna giornalista sarda, giornalista di cronaca nera sarda, e racconta proprio le indagini di questa, è una serie e racconta le indagini di questa donna, un libro leggero ma nello stesso tempo che affronta tematiche legate appunto all'emancipazione femminile interessanti, sempre di quel periodo, quindi inizio Novecento. Invece adesso ho appena iniziato La fabbrica delle ragazze.
E che cosa racconta?
La fabbrica del... non voglio fare gaffe, ma racconta di una fabbrica di munizioni belliche durante la prima guerra, insomma nel 1918 mi sembra, dove c'è stato un incidente, dove lavoravano soprattutto donne e dove ci fu un importante incidente, un incendio.
Il romanzo scritto da Ilaria Rossetti è pubblicato, esatto. È pubblicato da Bompiani, intanto grazie davvero Eleonora D'Enrico. Grazie e chiedo ancora scusa per la gaffa, perché quando ci vuole, ci vuole. Buona giornata.
Assolutamente. Grazie a voi, grazie.